Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera ho un insegnamento estremamente importante perché riguarda come superare le tentazioni di Satana che ci attaccano. In Efesini 6 leggiamo che noi siamo in un combattimento spirituale e che dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti, ovvero vincere, contro le insidie di Satana. Voglio leggere Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Nello studio in Efesini stiamo guardando l'armatura di Dio. In questo studio vorrei considerare meglio le insidie di Satana, cioè il modo che Satana tende a tentarci. Se noi riusciamo a riconoscere i metodi che Satana usa, possiamo capire meglio come armarci per difenderci contro le sue tentazioni. Perciò vorrei analizzare insieme due occasioni nella Bibbia in cui vediamo in modo molto chiaro e specifico come Satana tenta una persona. Il primo esempio è quando il serpente, in Genesi 3, che parlava da parte di Satana, tenta Eva. Il secondo esempio è quando Satana tenta Gesù Cristo, dopo che Gesù era nel deserto per 40 giorni. E dopo di quello, dopo quei due brani, vogliamo vedere 2 Corinzi 10, da 3 a 6, che ci aiuta a capire meglio come combattere le insidie di Satana. Allora, iniziamo in Genesi 3, dove troviamo la tentazione di Eva e c'era anche Adamo lì. Visto che il brano dice che era un serpente, possiamo capire che era un serpente, fisicamente un serpente, che Satana, di cui si è servito Satana per parlare con lei. Però quello che dice è tutto Satana. Quindi, osservando quello che dice, possiamo capire molto del metodo che Satana usa con noi. Seguite attentamente mentre leggeremo questo brano. Notate che il suo metodo riguarda mettere pensieri falsi nella testa della persona. Cioè il metodo di Satana tuttora è di farci, lui ha libero accesso ai nostri menti. Anche i credenti e non credenti non cambia. È permesso di farci avere un pensiero. Noi dobbiamo misurare quei pensieri, ma lui può darci i pensieri. È importante capire questo. Tu puoi avere un pensiero che ti arriva direttamente da Satana. Succede tutti i giorni. Io e te abbiamo pensieri tutti i giorni che sono da Satana. È per questo che dobbiamo valutare i nostri pensieri. Allora, voglio iniziare a capire come Eva e poi Adamo sono caduti nella trappola di Satana. Sono caduti all'insidia di Satana. Consideriamo la tattica di Satana perché lui usa la stessa tattica oggi. Leggo versetto 1, Genesi 3, 1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? La prima cosa che noto qui è che il serpente guidato da Satana era astuto, era furbo. Ricordate che Satana usa insidie. Satana non ha potere su di noi. Satana non può mai costringerci a peccare. Nessuno deve dire, ma Satana me l'ha fatto fare. Satana non può farti fare nulla. Satana usa l'astuzia, Satana usa le insidie, Satana ci dà pensieri falsi e poi siamo noi a scegliere a peccare. Quindi notate che il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna. Satana è furbo. Però grazie a Dio, noi abbiamo tutte le verità che servono per difenderci da ogni attacco. Non dimenticare quello. Noi abbiamo tutte le verità che servono per difenderci da qualsiasi attacco di Satana. La prima cosa che il serpente, Satana, dice in questo incontro è una cosa palesemente falso, che la donna subito riconosce di essere falso. E si potrebbe pensare, ma che senso ha quello? Ha capito subito che non è come ha detto lui. No, lui sapeva quello. Cosa sta facendo Satana qui? Satana sta mettendo l'enfasi, sta facendo pensare alla donna non a Dio in modo vero, ma a Dio in modo di colui che nega a lei qualcosa. Cioè, hai visto come lui vi nega, come Dio vi nega tutti gli alberi? E quindi lui voleva che lei concentrasse, focalizzasse su il comandamento di Dio di negare a loro qualcosa. Anziché pensare a tutte le meravigliose benedizioni che avevano. Vediamo la risposta della donna e se ci casca o no nel versetto 2 e 3. Leggo. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. A prima vista, ma ha vinto lei la tentazione, non è cascata alla menzogna di Satana. No, ha perso la tentazione. Cade nella trappola di Satana perché lei comincia a concentrare su il divieto di Dio, addirittura esagerando il divieto. Dio aveva detto, cos'è, 2, 17, 18, di non mangiare dall'albero. Lei dice, e Dio ha detto di non mangiare e non toccare, che non aveva detto. Quindi lei pienamente cade nella trappola di Satana di focalizzare il suo comandamento di quello che non possono fare. E quindi è vero, Dio ci limita. Dio non ci lascia fare tutto. Non ci permette di fare tutto. Quindi già stava vedendo Dio in una brutta luce. In una brutta luce. Concentrando su questo divieto, era pronta per la caduta che il serpente aveva in serbo per lei. Leggiamo quello che poi il serpente, vedendo che lei ci è cascata, quello che lui dice a lei nei versetti 4 e 5. Allora il serpente disse alla donna, aveva detto, se mangiate morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. A questo punto, visto che la donna già sta vedendo la vita con Dio in una luce negativa, il serpente parla palesemente contro Dio. Dichiara chiaramente che quello che Dio aveva detto, il fatto che sarebbero morti se avessero mangiato, era falso. Cioè, il serpente sta dicendo che Dio è un bugiardo. Poi spiega che Dio sta ostacolando loro da avere la vera benedizione. Cioè, il serpente dicendo che mangiando il frutto non solo non morirebbero, ma che diventerebbero come Dio, sta facendo capire a Eva la menzogna che l'unico scopo del comandamento di Dio era per ostacolare loro da ricevere una cosa bella che serviva a loro. E perciò, con questo il serpente, che parla da parte di Satana, dichiarava che in realtà la benedizione più bella era quello che si poteva ottenere tramite il peccato, non tramite Dio. Da Dio voi ricevete certe cose, ma tramite il peccato c'è molto di più. E questo è quello che sta dicendo. Stava dicendo che il modo di avere un cuore soddisfatto era per via del peccato. Non ci sarebbero conseguenze negative come Dio aveva detto, perché non sarebbero morti. Allora, che cosa doveva fare la donna a questo punto? Doveva valutare se questi pensieri che aveva appena ricevuto da questo serpente erano falsi o veri. Doveva confrontare questi pensieri. Ma sono veri o non sono veri? Doveva confrontare questi pensieri con le verità di Dio che già sapeva. Lei sapeva molto di Dio. Loro la sera camminavano con Dio. Dio stesso camminava con loro. Loro parlavano con Dio. Avevano ricevuto tutto da Dio, immense privilegi, onore, amore. E lei sapeva tutto quello. E quindi, se lei avesse preso il tempo di dire, ma Dio è bugiardo? Eh no, tutto quello che ci ha detto finora è esattamente così. Poi lui ha creato tutto e ci ha dato tutto. E lui ci ama. È facilissimo vedere, siamo ricolmi del suo amore. Ci cura in modo stupendo. Allora questo non è vero, avrebbe visto. Avrebbe visto subito. Ma lei ha valutato questi pensieri? Si è fermata per vedere se i pensieri che ormai giravano nella testa erano veri o no, o solo si è aggrappata a questi pensieri? Versetto 6, ve lo leggo. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. La donna non si è fermata per valutare questi nuovi pensieri in confronto con le verità che lei già sapeva. Invece subito ha dato spazio a questi pensieri, si è focalizzata non più su Dio ma sull'albero, cominciava a pensare a quello che il serpente aveva detto, wow sarebbe bello, oh quanto sarebbe bello, oh, e allora girando, già stava nel peccato nel suo cuore. E il fatto di stendere la mano a prendere un pezzo di frutta era solo vivere quello che aveva già scelto nel cuore. Non stavo guardando a Dio, non stavo ricordando le benedizioni, non stavo ricordando che il comandamento era per proteggere loro da allontanarsi da Dio, come sono tutti i comandamenti di Dio. E quindi è caduta, e anche il suo marito. E questa caduta terribile ha cambiato totalmente il mondo intero. È avvenuto questo caduto perché non si sono fermati a confrontare i pensieri con la verità. Quindi l'insidia di Satana, in questo caso, era di mettere i pensieri falsi nella testa, nella speranza che le persone non avrebbero confrontato quei pensieri con le verità che conoscevano, perché confrontando non avrebbero creduto. Quindi avevano le verità sufficienti per difendersi da questa insidia. Sarebbe bastato solo fermarsi e pensare a quello che già sapevano. Avrebbero riconosciuto subito. La vittoria era a portata di mano di loro. Ma non si sono avvalsi dell'arma o dell'armatura che Dio aveva provveduto per loro. La verità. Non hanno usato lo scudo della fede. Fino a quel punto avevano visto l'assoluta fedeltà di Dio nel curare loro perfettamente, in modo stupendo. Avrebbero ricordato quella fedeltà di Dio per avere fede che Dio avrebbe continuato a benedire loro e così avrebbero vinto questa tentazione. Ma non hanno usato lo scudo della fede, non si sono cinti della verità che conoscevano. E così sono caduti e quella caduta ha trascinato tutta l'umanità nel peccato. Ora passiamo ad un'altra tentazione, ma questa volta la tentazione è simile, ma il risultato è tutto diverso. Voglio vedere Matteo 4, quando Gesù è stato tentato come uomo. Non usava la sua divinità, qui è stato tentato pienamente come uomo, senza però peccare. Vedremo che effettivamente la tentazione era simile a quello che Satana aveva fatto con la donna. Satana usa le stesse tentazioni ripetutamente. Parlava con Gesù mettendo pensieri in testa di Gesù. Vogliamo vedere questi pensieri, questi ragionamenti, ma poi voglio vedere come Gesù si è difeso. Trovate Matteo 4, guarderemo insieme da 1 a 11. Notate in questo brano che Satana sceglie di tentare Gesù in un momento di grande debolezza. Cioè, lo tenta dopo che Gesù aveva passato 40 giorni nel deserto senza mangiare. Perciò Gesù era agli estremi, era vicinissimo alla morte, debolissimo. E quando siamo deboli fisicamente, siamo più deboli spiritualmente. Allora Gesù era agli estremi, 40 giorni senza mangiare, tanti sarebbero già morti. Anzi, una persona normale sarebbe già morto. E si può presumere sicuramente che Gesù non era obese. In quell'epoca non era normale per nulla. Gesù era un falegname che camminava dappertutto, quindi non era obese, non aveva grandi riserve di grasso. 40 giorni era agli estremi. E questo è il momento che Satana ha scelto di tentarlo. E dobbiamo sapere che Satana ci guarda e guarda che siamo deboli spiritualmente e fisicamente e cerca di bombardarci in quel momento con falsi pensieri. In quei momenti dobbiamo mettere ancora più su la guardia. Vogliamo vedere come Gesù in quella condizione si è difeso. Se tu pensi di essere stanco, sappia che Gesù era ancora più debole di quanto tu sarai mai. Leggo Matteo 4:1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. In Efesini 6 si legge che dobbiamo stare riti nel giorno malvagio. Ricordiamo che ci sono giorni di più attacco che altri. E questo era il momento più forte di Gesù finché non è andato alla croce. Allora, versetti 3 e 4, la prima tentazione è come Gesù si è difeso. Leggo. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora, Gesù aveva vero bisogno di mangiare. Non era un desiderio, una preferenza. Gesù era vicino alla morte. Era disperatamente bisognoso di pane, di cibo. Era un vero bisogno. Se tu ti trovi con un bisogno, sappia che Gesù è stato più tentato di quanto mai sarai tentato. E perciò quello che Satana suggerisce a Gesù sembrava molto valido. Scusa, tu hai fame. Hai fame. Dio ti ha dato un corpo. E quel corpo ha bisogno di cibo e tu stai per morire. Allora, tu hai potere. Usa quel potere. Fa sì che queste pietre diventino pane e così non morirai di fame. Gesù aveva potere divino, ma non doveva mai usare quel potere per se stesso. Infatti non si è mai servito di quel potere per se stesso. Si serviva di quel potere per compiere i miracoli che dimostravano che è il Cristo. Non per se stesso. Lui doveva essere tentato come uomo, non uscendo dalla tentazione con potere divino. Satana stava mettendo nella mente di Gesù l'idea di non aspettare la cura di Dio, ma di arrangiarsi con quello che poteva fare lui, non aspettando i mezzi che Dio aveva stabilito per lui di essere curato. Tu hai un vero bisogno. Fai il necessario. E qui troviamo il nocciolo di queste tentazioni. Satana voleva, ascoltate, questo è il nocciolo, voleva che Gesù focalizzasse sul suo bisogno, su se stesso, perché era un vero bisogno. Non sembra assurdo focalizzare su un vero bisogno, ma il problema è che non dobbiamo mai focalizzare sui nostri bisogni, dobbiamo focalizzare su Dio. Cercate per primo il regno di Dio. Ma io ho fame! Dove che Gesù dice di cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia? Quale capitolo di Matteo? Capitolo 6? Qual è l'argomento, il contesto di quello? Che tu hai bisogno di cibo, di vestiti, bisogni fisici veri. No, non preoccupatevi, cercate per primo il regno di Dio. Allora spesso Satana ci mette in testa, tu hai un vero bisogno, non hai tempo per Dio, tu sei troppo stanco, tu sei troppo messo male economicamente, sei troppo messo male con lavoro, con scuola, tu hai bisogno di pensare a te, poi quando hai tempo pensa a Dio. La stessa identica tentazione ci arriva spesso. Tu devi curarti, non puoi aspettare Dio. Non riconosci quanto fame hai, non vedi quanto sei stanco, non vedi quanto sei messo male economicamente. Tu devi pensare a te stesso. Gesù combatte questo falso ragionamento dicendo: l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. No, no, io devo pensare per primo a quello che Dio dice. Sarà Dio a curarmi nel suo tempo. Questo è l'unico modo di superare questo tipo di tentazioni. Quando siamo tentati con veri bisogni, che può essere la fame, può essere stanchezza, può essere un bisogno economico, qualunque tipo di bisogno, solitudine, magari il bisogno è valido, ma non dobbiamo focalizzare sul bisogno promettendo i principi e gli insegnamenti di Dio per risolvere per noi. Dobbiamo focalizzare su Gesù, confidare in Dio. E Gesù ha fatto così, ha vinto. Passiamo alla seconda tentazione che troviamo in questo brano, i versetti 5 a 7, dove Satana parla, e poi Gesù. 5. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sul orlo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. In questo caso, in questa tentazione, Satana sta mettendo in testa di Gesù il pensiero di cercare gloria per se stesso, facendo una cosa, buttandosi dal tempio, sapendo che, essendo il Cristo, doveva arrivare alla croce e Dio non avrebbe permesso per lui di schiacciarsi contro la terra ed essere ucciso. Doveva arrivare alla croce. E così tutti avrebbero visto Gesù salvato dagli angeli. È una bella cosa. Solo che Gesù aveva un mandato da Dio di usare il suo potere in un altro modo e di non fare cose assurde quando Gesù sapeva che Erode voleva ucciderlo e è andato via da lì. Quando Nazareth volevano ucciderlo gettandolo giù al precipizio, è andato via, è andato via. Gesù diceva, io non ho problemi a morire, ma devo morire al punto giusto e non devo mettermi in mezzo al pericolo quando c'è modo tranquillo di evitarlo. E questo infatti è quello che Gesù dice. Quale sarebbe per noi un paragone a queste tentazioni? Cioè, Satana ci mette in testa di fare qualcosa che ci farebbe avere qualche vantaggio, in cui così costringiamo Dio di curarci. Esempio, uno vuole fare una cosa, una scelta economica che non è saggio, ma dice no, no, Dio mi curerà. Allora io mi butto, anche se non è saggio, e poi dipende da Dio da far sì che non arrivano dei problemi. È la stessa identica cosa che la tentazione che Satana faceva a Gesù. Oppure uno potrebbe non cercare consigli per prendere una decisione saggia. Va per testa sua, no, 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 capisco io. Ma dai, informati, no, io già capisco. E comunque Dio mi curerà, Dio mi benedirà. Ma tu sai se questa è la volontà di Dio? E la persona non vuole valutare perché vuole fare quello, ma presume che Dio benedirà. No, no, una buona decisione. Ho fatto tutti i miei calcoli. Dio è con me, mi sta aprendo le porte, dici tu. Ma sei sicura, sicuro veramente di essere nel piano di Dio? Ci sono momenti in cui dobbiamo camminare per fede, una cosa che umanamente non sembrerebbe possibile. Quello è un altro discorso. Ma questo è quando io voglio qualcosa che mi sarebbe di vantaggio. Infatti, di solito quando Dio ci chiama a camminare per fede, non è per un vantaggio nostro, è per la gloria di Dio. Ma molto spesso vogliamo noi qualcosa e pretendiamo che Dio ci curerà. E questo è proprio quello che Gesù dice di non fare. C'è un modo di credere. Se tu hai fede, Dio ti farà qualunque cosa. Tu puoi credere e se hai abbastanza fede, Dio ti darà quello. Guarigione, successo, un nuovo lavoro, quello che... Se tu hai abbastanza fede, Gesù sta proprio insegnando di non mettere Dio alla prova, di non tentare Dio. Non è una questione di fede, è una questione di capire cosa porta gloria a Dio. E quindi Gesù dice non tentare il Signore Dio tuo. Certo, Dio può fare tutto, ma non dobbiamo noi scegliere quello che Dio deve fare. Mi butto e poi tu mi salvi. A quel punto non sto accettando la volontà di Dio, sto cercando di costringere Dio ad adattarsi alla mia volontà. Questo è un peccato. Quindi Gesù ha superato il peccato valutando se questo era la volontà di Dio o no. No, non era. Terza tentazione. In questa tentazione Satana tenta Gesù a voler ricevere qualcosa, in questo caso la gloria che era già destinata a Gesù, senza però aspettare i tempi di Dio e tramite il peccato anziché riceverlo come dono. Leggo i versetti 8 e 9. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a me mi adori. Tenete in mente che era già stabilito per Gesù di avere la gloria di tutti quei regni. In Filippesi 2 leggiamo che ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo Gesù. Ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Quindi quello che Satana offriva a Gesù era già destinato a Gesù e Gesù lo sapeva. Allora, qual è la tentazione? Allora, ho già detto, Satana voleva che Gesù prendesse per sé qualcosa che doveva aspettare da ricevere da Dio. Cioè, è peccato Se noi cerchiamo di ottenere qualcosa senza aspettare i tempi e i mezzi che Dio ha stabilito per darci quelle cose. E Satana offriva quella gloria a Gesù al costo di peccare adorando Gesù, adorando Satana. Anche noi pecchiamo quando cerchiamo di ottenere benedizioni per mezzi nostri. Certamente possiamo anche desiderare qualcosa che non è da Dio, non dovremmo mai avere. E questo è sempre peccato, solo il desiderio. Quello vogliamo dare piacere alla carne, vogliamo gloria per noi e noi cerchiamo gloria dagli uomini. Ma spesso Satana ci tenta offrendoci qualcosa che Dio ci offrirà un domani, ma non in quel momento. Può essere una cosa bella, una cosa in sé sana e pura. Ma il peccato è di volerlo adesso. Un esempio banale, quando una giovane coppia non vogliono aspettare le benedizioni che Dio riserva per il matrimonio. Giusto? E questo è un esempio. Oppure io voglio qualcosa, Dio non mi ha dato, allora compro con pagamenti a rate, perché io voglio oggi. No, Dio non mi ha dato i soldi di averlo oggi. Ma io posso pagare le rate. No, Dio dice di essere contento con quello che abbiamo, ma io non ho abbastanza soldi, allora vai senza. Ma mi serve! Mi serve! Mi autoconvinco. La Bibbia dice non avere debiti con nessuno se non solo debito di amore. Allora, versetto 10 dimostra come Gesù si è difeso contro questa tentazione di ragionamento di prendere per me adesso, anche se devo compromettere per averlo. E Gesù dice in versetto 10, allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Di nuovo, come tutte le volte, Gesù si aggrappava alle verità della Bibbia per superare la tentazione. In questo caso si aggrappava al comandamento che contraddiceva l'offerta di Satana, di adorare Satana, dicendo no, Dio dice di adorare solo Lui. Anche noi possiamo vincere le tentazioni che vengono in forma di ragionamenti falsi quando ci aggrappiamo alle chiare verità della parola di Dio. Allora, avendo superato ogni tentazione, Gesù ebbe un tempo di riposo. Cura da Dio. Dio sa quando curarci. Dio sa quando curarti e non è sempre quando pensi tu. Tu non sai i tempi perfetti. Dio sì. E se tu dici che no, è già troppo, tu hai un metro carnale. Perché Dio è fedele, non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Ti stai fortificando nel Signore, nella forza della sua potenza? Dio è fedele. Dio non è mai in ritardo nel curarci. Infatti, dopo tutte queste durissime tentazioni, dopo 40 giorni senza mangiare, Gesù, confidando in Dio, ha ricevuto la cura. Leggo versetto 11. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Grazie a Dio. Se noi usiamo le chiare verità di Dio possiamo vincere ogni tentazione come Gesù. Adesso, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, voglio considerare un brano che ci insegna delle necessità di combattere le insidie di Satana distruggendo i falsi pensieri e ragionamenti che ci arrivano. Cioè, Gesù combatteva i pensieri falsi che Satana metteva nella testa. Eva ed Adamo non combattevano i falsi pensieri che Satana metteva nella testa. Loro accettavano quei pensieri senza valutarli. Gesù valutava e scartava. E quindi, l'unico modo che possiamo superare ogni tentazione, ogni falso pensiero, è di prendere i nostri pensieri prigionieri e distruggere quelli che non sono conformati alla verità di Dio. Trovate con me, secondo Corinzi, capitolo 10 e voglio guardare da 3 a 6. Questo brano ci parla di come combattere in questo combattimento contro le insidie di Satana, che principalmente sono falsi pensieri e falsi ragionamenti che Satana ci mette in testa. Leggo dal 3 a 6. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. I versetti 3 e 4 dichiarano una verità molto importante. Ci dichiarano che non guerreggiamo secondo la carne. La stessa verità che abbiamo letto in Efesini 6, che dice che non combattiamo contro carne e sangue. E poi, in Efesini, si parlava di dover fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, e di armarci con l'intera armatura di Dio. Perché questo è l'unico modo di avere vittoria. Perché ci tieni umili. Se io credo di essere forte io contro le tentazioni, io cadrò sicuramente. Perché sto cercando la mia forza. Ma dobbiamo piuttosto fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza, e usare l'intera armatura di Dio. Allora, versetto 4 e 5 ci danno una serie di parole che descrivono i falsi ragionamenti e pensieri che ci arrivano da Satana. Per esempio, nel versetto 4 troviamo il termine le fortezze. Le fortezze. I nostri falsi pensieri sono fortezze che si elevano dentro la nostra mente e cuore e ci fanno allontanarci da Dio se non vengono buttati giù, se non vengono distrutti. E perciò dobbiamo combattere, distruggere queste fortezze. Poi leggiamo di ragionamenti. Dobbiamo usare le verità di Dio per distruggere i falsi ragionamenti che Satana mette nella nostra testa giorno per giorno. Per esempio, Satana aveva fatto capire a Gesù che aveva bisogno di mangiare e perciò aveva diritto di prendere cibo, costa quello che costava. Era un ragione falso che suonava bene, perché Gesù aveva bisogno di mangiare. E questo è tipico di Satana. Ma noi dobbiamo distruggere i ragionamenti che ci arrivano se non sono conformati alla volontà, alla verità di Dio. Poi nel versetto 5 leggiamo di altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. E nella grammatica vuol dire distruggiamo i ragionamenti e distruggiamo le altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Dobbiamo distruggere anche questi. In che modo si elevano contro la conoscenza di Dio? Quando noi crediamo ai falsi pensieri che arrivano al nostro cuore e li lasciano lì, si elevano come altezze che ci ostacolano da vedere Dio. Cioè, se io sto credendo, Eva nel giardino credeva i falsi ragionamenti, non vedeva più la bontà di Dio, la cura di Dio. E se noi lasciamo questi pensieri falsi, diventano sempre più alti, come una grande torre, che non vediamo oltre, e ci ostacolano da vedere la gloria di Dio, e la potenza di Dio, la maestà di Dio, la santità di Dio, l'amore di Dio, la cura di Dio, la grazia di Dio. E perciò i falsi pensieri che vengono lasciati ci ostacolano a conoscere Dio. E per quello, come i ragionamenti falsi, dobbiamo distruggere ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Tu puoi sapere che un pensiero è falso se tu fai una semplice domanda: questo pensiero mi sta aiutando a vedere più di Dio veramente? O mi fa essere così preso con quel pensiero che non sto vedendo Dio? Per quanto potrebbe sembrare verissimo, se non ti sta facendo vedere Dio, se non ti sta aiutando a vedere più di Dio, conoscerlo di più, è da Satana ed è da buttare giù. Dobbiamo buttare giù questi pensieri, questi ragionamenti. Poi la seconda parte, versetto 5, dice: dobbiamo far prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Non dobbiamo accettare ogni pensiero che ci arriva durante il giorno? Piuttosto dobbiamo rendere ogni pensiero obbediente a Cristo. Dobbiamo prendere ogni pensiero e dire: è vero o non è vero? Se non è vero, dobbiamo ucciderlo. Se è vero, dobbiamo dire: è vero, grazie a Dio, e tenerlo. Esaminate tutto e tenete il bene. Cos'è? Secondo, primo Tessalonicesi 5, credo. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Ognuno di noi ha pensieri falsi che arrivano tutti i giorni. Alcuni sono un po' di passaggio, altri ritornano volta dopo volta, giorno dopo giorno, e sembrano veri solo per il fatto che stanno sempre lì bussando. Magari ti trovi in una prova e volta dopo volta ti passa il pensiero: non è sopportabile, è insopportabile questa prova. Oppure ti trovi in una prova: ma non è giusto questa situazione. Oppure ti viene un pensiero che c'è qualcosa che ti farebbe stare bene. Sì, mi serve quello, allora potrei stare bene, ma per ottenerla devi peccare. Certamente il pensiero mai ti dice: tu devi peccare per averla. No, dice: devi fare quello, ma dai, non è grave, perché ti farà avere quello, e se tu hai quello starai bene. E non è che Dio vuole che tu stia bene? Allora prendila. Gesù, tu hai fame? Non è che tuo padre ti ama? Tu sei figlio di Dio, giusto? Allora tuo padre vuole che tu abbia da mangiare. Vedete come viene la tentazione? Solo un piccolo compromesso e puoi averlo. Il fatto è che ogni giorno abbiamo pensieri falsi che vogliono allontanarci da Dio. E quindi dobbiamo esaminare ogni pensiero che ci arriva per vedere se è veramente conformata alla parola di Dio o no. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Gesù scartava subito i falsi pensieri che Satana li metteva in testa. Dobbiamo imparare a scartare i nostri pensieri. Non è sempre facile. Prima di tutto, se il nostro cuore carnale è attaccato a qualcosa, non vuole scartare quel pensiero, perché vogliamo quella cosa. Io ho una prova, non mi va questa prova, quindi io voglio essere liberato dalla prova. Io non voglio scartare il pensiero che come sto pensando di liberarmi è valido. Non voglio abbandonare quel pensiero, perché io non voglio la prova. E se io scarto quel pensiero, come so io quanto mi durerà questa prova? Ma questo è un pensiero falso. È un pensiero falso, dobbiamo esaminare tutto. E quindi per prima dobbiamo conoscere sempre più la parola di Dio. Dobbiamo conoscere la prova di Dio, veramente conoscere la prova di Dio. Quello serve per valutare. Non dobbiamo credere tutto quello che entra, perché tanti pensieri filano bene, logicamente. Ma dobbiamo vedere se è d'accordo con la parola di Dio o no. E c'è un'altra cosa che serve: altri credenti. Nessuno è capace a combattere ogni falso pensiero da solo. Il cuore è insanamente malato, più ingannevole di ogni altra cosa. Nessuno è capace a scartare ogni falso pensiero. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma no, questo non va. Non va. Perché? Perché il mio orgoglio non vuole. Io non voglio esprimere i miei pensieri, perché non voglio che quella persona mi dice che sono sbagliati. Allora sono come Eva, ed Adamo, pronto a cadere e soffrire le conseguenze terribili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà. Dobbiamo essere disposti, come pratica, non ogni rara volta, come pratica di esporre i nostri pensieri ad altri credenti maturi che possono aiutare a valutare se sono conformi alla parola di Dio. Addirittura, spesso è molto più facile per uno al di fuori di me di dirmi se i miei pensieri vanno bene che solo me stesso. I miei pensieri, anche se non me ne rendo conto che vengano da Satana, ma visto che sono dentro la mia testa, mi suonano sempre bene, e anche i tuoi. A te suonano bene, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma quando viviamo esaminando ogni pensiero e scartando tutti i tanti pensieri e ragionamenti che non sono veri, allora la nostra vita sarà ricolma dalla presenza di Dio e frutto dello Spirito e frutti di giustizia, e il nostro cuore sarà soddisfatto. Il peccato, i falsi ragionamenti, promette soddisfazioni, ma è tutta una bugia. Il serpente diceva ad Eva, se tu pecchi, se voi peccate, oh, starete bene. Era una bugia. Era una bugia. È come offrire un pezzo di veleno ad un topo, lo lasci lì, il topo, che buono, promette buone cose. E quando lo mangia brucia tutto dentro e muore in agonia. Il peccato fa questo. Quando noi scegliamo di non cercare la soddisfazione nel cuore tramite il peccato, ma tramite Dio, allora il cuore sarà veramente soddisfatto. Allora avremo la gioia della salvezza. Allora avremo frutto che durerà nell'eternità. Questa è una vita benedetta. Quindi chiudo esortandoci ad imparare a non accettare ciecamente i pensieri che ci arrivano, di non solo dire no, è chiaro, è così, sembra così, ma hai valutato attentamente, magari con aiuto, per vedere se è veramente così. Tutti i nostri pensieri filano per noi, anche quando sono totalmente sbagliati. Non accettiamo i nostri ragionamenti, rendiamo ogni pensiero prigioniero di Gesù Cristo. Distruggiamo ogni ragionamento e altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Con l'aiuto di altri e riempiendoci dalla parola di Dio, fa sì che dimori in noi copiosamente. E allora, con le verità che abbiamo, possiamo sconfiggere ogni tentazione. Possiamo avere vittoria e stare ritti in piedi contro ogni insidia di Satana. Viviamo così, per la gloria di Dio e per la gioia della salvezza. Preghiamo. O Padre, certamente siamo tentati, Satana usa insidie, lui è astuto, lui è furbo, ma Dio, Padre nostro, noi abbiamo tutto quello che serve per vincere ogni tentazione, non nelle nostre forze, ma fortificandoci in te, nella tua potenza, armandoci con la piena, intera armatura di Dio, essendo cinti dalla verità, avendo lo scudo della fede, l'elmo della salvezza. O Padre, ricordando l'Evangelo che ci ha salvato, abbiamo tutto quello che serve a disposizione per superare e vincere ogni tentazione, scartare ogni falso pensiero. Oh, ti ringrazio per questo. Tu non permetti che siamo tentati oltre a quello che ci hai dato tu per difenderci. Dobbiamo noi scegliere di utilizzare i mezzi che ci hai dato, la parola di Dio soprattutto, altri credenti che conoscono la parola di Dio. E dobbiamo umiliarci per riconoscere che tanti pensieri sono falsi e non avere l'orgoglio di voler aggrapparci. Oh, ma quanto è bello quando camminiamo come camminava Gesù, scartando ogni falso pensiero che Satana mette in testa e così camminando, godendo la gioia della salvezza. Vogliamo avere quel cuore, opera in noi e fa sì che possiamo camminare nella luce, come tu sei nella luce, scartando ogni pensiero che viene dalle tenebre. Ti prego questo per il nostro bene e la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.